Newsline Sera.
Le 18.47, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, Newsline serale di Controradio, che apriamo con la cronaca, perché una giovane è stata colpita dal ramo distaccatosi da un albero alle Cascine a Firenze, una 22enne portata in sanitaria al 118 all'ospedale di Careggi in codice rosso. La ragazza si trovava nel parco delle Cascine, oggi molto affollato per il Firenze Rocks, il concerto stasera dei Guns N' Roses. Contuso, con lei anche un'altra persona, un altro giovane di 26 anni. La ragazza è stata portata in codice rosso all'ospedale di Careggi con un grave trauma cranico e una probabile frattura di clavicola e gamba. L'incidente è avvenuto in Viale della Tinaia, intorno alle 13.40, poco distante all'area dei concerti, al cui interno nessuno peraltro si sarebbe accorto di nulla. In lacrime, molto scosso il fidanzato 23enne che era con lei. Dicevamo dell'altro ferito, 26enne, classificato come codice verde, sarebbe fatto medicare sul posto, avrebbe rifiutato di andare in ospedale. Sul posto si è immediatamente recata la vice sindaca di Firenze, assessora all'ambiente Paola Galgani, ed anche l'assessore al welfare Nicola Paulesu, insieme con l'assessore alla protezione civile Laura Sparavigna. Visto l'accaduto, la direzione ambiente di Palazzo Vecchio ha chiesto agli agronomi professionisti incaricati di fare le verifiche sulle piante, di effettuare un sopralluogo urgente di approfondimento straordinario già a partire dalla giornata di domani in tutta la zona di Viale della Tinaia. A Prato ora, dove una faida tra bande cinesi per il controllo della prostituzione su piazza, 6 gli arresti dopo un'intimidazione shock, una macchina incendiata e una bara con la foto della vittima. Si tratta, secondo gli inquirenti, di una guerra tra un imprenditore che controllava il mercato della prostituzione e un gruppo di scissionisti che voleva prenderne il posto. I particolari da Giorgio Bernardini.
Un'automobile in fiamme nella notte e accanto una bara con la foto del proprietario. Un gesto plateale intimidatorio che 8 mesi fa aveva scosso Prato. Era il 1° ottobre scorso e oggi, dopo lunghe indagini, sono scattati 6 arresti per quella vicenda che ha svelato uno spaccato inquietante. La guerra fra bande criminali per il controllo del racket della prostituzione in città. In manette sono finiti 6 uomini, 4 cinesi, un italiano e un pakistano. Al vertice dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, ci sarebbe Hai Ye Hu, 35 anni, detto Chris, ex braccio destro della vittima dell'attentato Wei Chen, imprenditore di 64 anni, titolare di una pelletteria a Campi Bisenzio. Ma per gli investigatori il ruolo di imprenditore era sostanzialmente una copertura, dato che era lui a guidare l'attività criminale fino a quel momento. Infatti risulta fra gli arrestati di stamane. Dietro a quell'attentato c'era dunque un debito mai saldato e il tentativo di spodestare Chen dal controllo di un giro di sex worker, comprese ragazze giapponesi che operavano all'interno di un hotel pratese. Una lotta per l'egemonia del mercato, sfociata in minacce e violenze. Le accuse sono pesanti: tentata estorsione e sfruttamento della prostituzione. Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno anche rivelato un nuovo volto della criminalità cinese locale, sempre più connessa con altri gruppi etnici come italiani e pakistani, in una logica di alleanze trasversali che puntano solo al potere e al profitto.
Una vertebra sarebbe stata trovata nel corso degli scavi avviati ieri nei terreni a Montecatini, a Monsumano Terme, in provincia di Pistoia, oggetto degli accertamenti per l'inchiesta su Vasile Frumuzace, il 32enne reo confesso dell'omicidio delle due connazionali Denisa Maria Das, 30enne, e Anna Maria Andrei, 27enne. A Montecatini l'attività si è concentrata nell'area del bosco delle Panteraie, dove sono stati trovati i resti delle due donne. A Monsumano invece, nel terreno pertinente l'abitazione del killer. Carabinieri alla sezione investigazioni scientifiche, il SIS del nucleo cinofili, sono tornati anche oggi dopo ieri per un sopralluogo appunto nella casa della guardia giurata, e gli investigatori sono trattenuti a lungo dentro l'abitazione per rilievi di polizia scientifica. La loro attività, come si apprende, proseguiranno poi per tutta la giornata. Secondo quanto emerge, gli accertamenti dentro la casa seguono quelli svolti all'esterno del casolare, lungo un viottolo che costeggia una vigna. A un certo punto del sentiero è stato scoperto una specie di basamento in mattoni, un piccolo manufatto. Sopra vi sono appoggiati dei mattoni in cemento, vi sono evidenti segni di incendio e sopra questo materiale edile, che verosimilmente ha attirato l'attenzione degli investigatori, ci dicono le agenzie, l'aria è stata interdetta fino a stamani, distante circa 300 metri dalla casa di Vasile Frumuzace. L'uomo, ricorderete, aveva confessato l'omicidio e la decapitazione di Denise Maria Das, specificando anche di aver dato fuoco vicino a casa alla testa e ai vestiti della vittima. Invece, per quello che riguarda il posto dove sono stati rinvenuti i cadaveri sia di Anna Maria, sia di Denise Das, sia da Maria Andrei, cioè il terreno delle Panteraie abbandonato, vicino a un casolare abbandonato sopra Montecatine Terme, qui i rilievi vicino al bosco appunto delle Panteraie, per cercare eventuali altre tracce ed escludere che non vi siano almeno lì altri corpi. Il sospetto, infatti, che la Procura di Prato vuole verificare riguarda l'esistenza di altre donne uccise. Finora si conosce il destino di Anna Maria Andrei, di Denise Das, perché Frumuzzace ne ha confessato l'uccisione e la soppressione dei cadaveri, incalzato dagli inquirenti. Vassile ha anche insomma spiegato che ha anche aiutato a trovare i due cadaveri durante l'operazione al casolare. I giornalisti curiosi sono stati tenuti a distanza. L'ipotesi investigativa riguarda anche la possibilità che l'uomo sia stato aiutato da complici o che sia comunque il terminale esecutorio di mandanti che hanno a che fare con il controllo del racket della prostituzione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Oggi la Toscana si conferma ancora una volta terra di diritti, di dignità, di civiltà, così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, ieri commentava il primo caso di applicazione della legge regionale sul fine vita, una scelta, ha detto Mazzeo, che dimostra che è possibile coniugare umanità, giustizia e rispetto delle scelte individuali all'interno di un quadro pienamente costituzionale. Sentiamo.
Come dicevo, ormai da un po' di tempo c'è chi raccontava che la norma fosse stata una norma bloccata, in realtà non è stata sospesa, è impugnata dal governo e oggi per la prima volta è stato possibile procedere seguendo quello che è il percorso organizzativo che abbiamo definito con la legge sul fine vita. Daniele Pieroni ha avuto la possibilità di scegliere come avviarsi alla fine del suo percorso di vita, farlo con dignità. Ecco, credo che per l'ennesima volta la Toscana ha dimostrato che scegliere aiuta ad aumentare i diritti, ma anche all'autodeterminazione di una persona. Cosa posso chiedere al Parlamento? Di fare altrettanto, invece di scappare, impugnare le nostre norme, faccia una norma anche meglio di quella toscana e permetta a tutte le cittadine e i cittadini italiani di poter scegliere. Invece mi pare che questo Parlamento e questo governo scappino dai problemi delle persone e questo crea delle disparità evidenti nelle varie regioni italiane.
Allora, 342-8104-111, il numero WhatsApp che è sempre aperto per i vostri commenti, le vostre considerazioni e anche le vostre segnalazioni sul traffico. Per l'appunto, al numero del WhatsApp ci segnalano traffico completamente bloccato in A11 verso Firenze da Sesto. Ora cercheremo di capirne di più. Nel frattempo, ovviamente, mandateci anche voi degli aggiornamenti. Come diciamo sempre in questi momenti, voi siete l'antenna più credibile perché siete lì sul posto e quindi ci potete raccontare in presa diretta quello che sta accadendo. Accolti all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze due bambini originari di Gaza, arrivati nel cuore della notte ed entrambi con ferite di guerra. Accompagnati da familiari e fratellini, i due piccoli sono stati accolti nella rianimazione per una valutazione iniziale. Presto i medici li sposteranno nei reparti più adatti e curare i loro problemi. Una bambina di 6 anni, accompagnata dal nonno, ha riportato invece un politrauma a preoccupare i medici, il trauma cranico che richiederà una valutazione neurochirurgica. Il secondo bambino di 9 anni invece è rimasto coinvolto nello scoppio di una bomba, ha purtroppo già subito in patria un'amputazione. Insieme al piccolo ci sono nonno, due fratellini, la mamma incinta a sua volta. L'arrivo di questa notte è stato reso possibile nell'ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano grazie alla Cross e alla prefettura di Firenze. Intanto ieri approvata in consiglio regionale la mozione del Partito Democratico sull'interruzione dei rapporti con il governo israeliano e si lavora anche a una delibera di giunta per chiedere il riconoscimento di uno Stato per i palestinesi, mentre continuano le tensioni politiche sul caso del console di Israele e presidente della Fondazione Meyer, Marco Carrai. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Si tratta di una mozione simbolica, certo, dal momento che le regioni non hanno titolarità di politica estera e di relazioni internazionali, ma il valore simbolico è forte e non isolato. Si tratta infatti di una iniziativa che vede la Toscana insieme ad altre regioni, come la Puglia e l'Emilia Romagna. La mozione è stata presentata dal PD e votata dal Movimento 5 Stelle, Italia Viva ed Europa Verde. La Lega e Forza Italia non hanno votato, mentre Fratelli d'Italia ha espresso una netta contrarietà. Ma di cosa si tratta? La mozione impegna le istituzioni regionali ad interrompere ogni forma di rapporto istituzionale con i rappresentanti del governo israeliano, con enti e strutture ad essere riconducibili, e chiede inoltre al governo nazionale di sospendere i rapporti di natura economico-commerciale in essere. Il presidente Eugenio Giani ha inoltre annunciato che lunedì preparerà una delibera di giunta che porti ad approvare in Consiglio regionale il riconoscimento di uno Stato per i palestinesi, proposta da portare poi in Parlamento per spingerlo a produrre un atto formale per dare alla Palestina uno Stato libero e sovrano. Nel frattempo Sinistra Italiana, il Movimento 5 Stelle, possibili prossimi protagonisti del campo largo in regione, vanno all'attacco sul presidente della Fondazione Meyer, Marco Carrai, che è anche console onorario di Israele per la Toscana, cariche considerate incompatibili e politicamente insostenibili. Carrai, che è anche presidente di Toscana Aeroporti, viene in questi giorni attaccato, ma anche difeso da una raccolta di firme a suo sostegno, e il suo caso potrebbe rendere la mozione regionale meno simbolica. Non è comunque in qualche modo un rappresentante del governo israeliano?
Cibo che vale, il reddito alimentare a Firenze. Partecipa all'incontro pubblico di presentazione de Il Cibo che Vale, progetto del Comune di Firenze promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la riduzione dello spreco alimentare. Una filiera virtuosa per promuovere azioni di solidarietà sociale. E se fai parte di un ente del terzo settore con esperienza nella distribuzione gratuita di beni alimentari, vieni a scoprire Il Cibo che Vale. Ti aspettiamo il 13 giugno alle 9.30 in sala Sibilla Aleramo, Biblioteca delle Oblate, Firenze. Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it, sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio. Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, torna sabato 14 e domenica 15 giugno con spettacoli e performance che animeranno il borgo medievale di Calenzano Alto. L'edizione 2025 è ispirata alla Divina Commedia per un vero e proprio viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook Calenzano Eventi.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Mezzi in lento movimento, siamo in direzione Roma sulla 1 tra Valdichiana e Chiusi. E ancora in direzione Roma, code a tratti tra Valdarno e Arezzo. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, code a tratti in direzione Livorno tra Firenze Scandicci e l'Astra Signa. Ricordo che sulla 1 nelle 5 notti da domenica 15 a giovedì 19 sarà chiusa la stazione di Firenze in Pruneta in uscita per chi proviene da Roma. In chiusura lavori a Firenze sabato e domenica orario 9.18, chiuso il tratto tra piazza Leopoldo e via Romagnosi sulla direttrice verso via Celso. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, un altro messaggio, 342-81-04111, ci parla di una coda in autostrada dalla città direzione Prato, rallentamenti tra Firenze Nord e in Pruneta. Dunque, dal sito di Autostrade vi posso dire questo, che è segnalata una coda di 3 km tra Firenze Ovest e Firenze Peretola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, poi traffico rallentato tra Calenzano e Firenze Scandicci per traffico intenso, questo sempre sul sito di Autostrade per l'Italia. Traffico rallentato anche tra Prato Ovest e Bivio a 11 a 1 Milano-Napoli per traffico intenso, dal chilometro 9,5 direzione Firenze, e poi spostandoci verso Prato c'è una coda dal chilometro 16,8 direzione Pisa in uscita da Prato Ovest provenendo da Firenze per traffico intenso. Insomma, situazione di traffico abbastanza complicata sul diciamo nodo autostradale fiorentino-pratese. Continuate a scriverci 342 8104 111. Intanto City Line e City Gaza.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Allora, quello che vi raccontiamo oggi viene da Lucca, ma oltre le radici, la scultura posta nella rotonda di Porta Sant'Anna all'ingresso della città di Lucca torna infatti a far parlare di sé. Nel 2021 l'autore Stefano Pierotti era infatti intervenuto sull'opera in metallo, modificando la sua scultura con la frase di Pasolini: oggi è domenica, domani si muore in mare. Di recente Pierotti ha nuovamente modificato l'opera, tracciando in rosso la scritta Free sopra una bandiera palestinese, ricalcando anche in rosso le parole si muore e aggiungendo anche il finale alternativo a Gaza. La modifica da alcuni giorni sta alimentando un forte dibattito tra le forze politiche della città. Sentiamo in questo speciale curato da Rossana Mamberto le voci dell'artista Stefano Pierotti, autore del monumento, del sindaco Mario Pardini e del consigliere di minoranza Daniele Bianucci.
Questa scultura vinse un concorso internazionale che però doveva essere messa dentro le mura di Lucca, poi si riunì la commissione paesaggistica e bocciò questa collocazione all'interno delle mura, dopodiché è stata portata fuori e io ho accettato la collocazione anche con mio malincuore, perché comunque su una rotonda una scultura del genere non ci si può avvicinare, non si può fotografare. Insomma, un conto è avere una scultura dentro le mura di Lucca, è un investimento che avevo fatto per la città, e mettermela fuori anche se all'ingresso era una cosa che a me mi stonava. Poi però ci sono subentrate altre irriverenze da parte del committente, che mi hanno portato poi a agire su questa scultura la prima volta tagliando le foglie e appunto scrivendo questo brano della poesia di Pasolini: oggi è domenica, domani si muore. Partì la prima denuncia, poi dopo la strada di Cutro aggiunsi in mare: oggi è domenica, domani si muore in mare. E poi adesso questo ultimo intervento, che ho sentito l'urgenza alla fine di farlo.
Ecco, dall'amministrazione qualcuno si è fatto sentire oltre a mettere le fioriere davanti al monumento pochi minuti dopo le modifiche, oppure no?
Io non sono stato avvisato personalmente, nessuno mi ha contattato, però ho saputo di questo video che il sindaco Pardini ha girato sulle sue pagine Facebook social, dove giustificava, dove spiegava i motivi per cui comunque non avrei potuto intervenire sulla mia scultura, l'ha definita una lavagnetta dove io esprimo le mie cose personali, però effettivamente non è così, anche perché due anni fa intervenne Sgarbi e mi dette ragione. Cioè, la scultura, io in fondo esprimo un mio sentire attraverso una scultura che non è più di mia proprietà, però comunque io ho i diritti, non c'è un vero e proprio contratto, anche se se poi si prende come contratto il bando di concorso, loro sono i primi ad averlo disatteso, perché la collocazione della scultura non era prevista in quella rotonda, ma era prevista dentro le mura di Lucca. Quindi mi sento anche abbastanza sereno su questo. Io in fondo ho questa fortuna, chiamiamola così, che ho questa scultura che è di passaggio, e quindi sono andato a dire la mia su quello che sento su questa vicenda, su questo dramma umanitario, questa tragedia. Insomma.
Speriamo quindi che continui a essere un monumento vivo e soprattutto scomodo, che faccia parlare e riflettere.
Dovrebbe essere anche questo che serve l'arte, no? L'arte dovrebbe smuovere le coscienze. Se avessero l'intenzione di rimuoverla, probabilmente ci sarà qualcuno che mi difenderà e che lotterà per la non rimozione. Tanti hanno apprezzato il mio gesto, insomma, ecco, questa è la cosa che mi fa più piacere.
La risposta del sindaco di Lucca, Mario Pardini.
Il problema però è che quell'opera nasce da un concorso e fu vinta per un modello di opera, cioè era quella l'opera, non fu detto poi l'opera in corso, io ogni anno cambierò l'opera, eccetera. L'opera aveva un significato, questo significato non c'è più. E io non contesto anche il fatto che l'arte debba farci riflettere, e sicuramente il messaggio che Pierotti fa passare è un messaggio, un grido di dolore, di sofferenza, e lo condivide. Questo io non critico questo aspetto, anzi, il problema è che però non può essere fatto su quell'opera in quel posizionamento, perché lo ricordo, lì c'è un vincolo monumentale che si estende dal monumento delle mura, prende gli spalti e va oltre anche la circonvallazione. Ci fu una commissione paesaggistica che dette l'ok a posizionare l'opera nello stato di fatto della presentazione di come era l'opera, che era quello che aveva vinto il concorso. Se l'opera viene modificata, non è più lo stato di fatto che è autorizzato a stare lì.
Forse in questo caso non si tratta di una modifica di un'opera quanto di un messaggio che dovrebbe essere universalmente condiviso, visto anche il movimento che c'è intorno alla questione di Gaza.
Ma infatti, lo ripeto, l'artista può esprimere qualunque messaggio voglia, può essere un messaggio che uno condivide, che un messaggio che eventualmente qualcuno non condivide. L'arte è libera e non esiste censura e non deve esserci mai censura. Io devo fare però l'amministratore, che è un'opera che si trova all'ingresso della città, un'opera che si trova in zona vincolata, un'opera che ha vinto un concorso, non può essere, diciamo, una lavagna dove viene espresso lo stato d'animo dell'artista. Se vogliamo che sia viva, troviamo una collocazione che non è soggetta a vincolo monumentale, e l'opera può essere un'espressione di arte viva e che vuole appunto esprimere gridi di dolore di momenti particolari, come questo sicuramente. Tra l'altro, scusi, alla prima modifica che fu fatta dell'opera, che era il 2021 se non sbaglio, fu definita dall'amministrazione precedente la modifica un obbrobrio. Lo disse anche l'amministrazione precedente, che era di un colore politico diverso dal nostro, e quindi in quel caso fecero lo stesso ragionamento che sto facendo oggi io.
E cosa intendete fare adesso con quest'opera? Si sta pensando ad un cambio di collocazione?
Non è un problema di censura, non è un problema del messaggio, non è un'opera, un problema di contestualizzare quello che c'è stato scritto. Torniamo all'origine, è dal 2021 che si dibatte. L'amministrazione precedente criticò la modifica, noi l'abbiamo rifatto, criticando anche una modifica, cercando di trovare un'interlocuzione che poi si era anche trovata, e poi sarà stata colpa mia, si è perduta con l'artista. Da parte mia ci vuole essere in maniera, diciamo così, tranquilla, senza quindi farci prendere dalla fretta eccetera, però ragionare di una modifica di spazio dove collocare l'opera, che fra l'altro anche prima del mio arrivo era già stata dibattuta e già fra l'altro accordata. Tra l'altro quell'opera lì a me piace anche, ma avendo perso il significato, o viene ripristinata e torna a essere l'opera originale che rappresenta Lucchesi nel mondo, altrimenti non è più quell'opera che doveva essere, cercheremo un'altra collocazione.
E sulla questione è intervenuto anche il consigliere di minoranza Daniele Bianucci.
Nel recente passato, quando sempre lo stesso artista aveva appunto fatto un'aggiunta sull'opera, il sindaco Partini aveva fatto un apprezzamento pubblico di ciò, quando aveva aggiunto la parte della morte in mare con riferimento a naufraghi del Mediterraneo. Questa volta il sindaco dimostra una contraddizione con se stesso, perché quando invece si parla di Gaza la stessa opera diventa un muro sul quale non si può intervenire. A nostro avviso, conoscendo anche quelli che sono gli equilibri della sua maggioranza, crediamo che Pardini sia stato tirato dalla giacca da forze politiche che in consiglio comunale si sono espresse anche nel recentissimo passato dalla parte di Israele, senza se e senza ma. L'ex capogruppo della Lega in consiglio comunale arriva tutte le volte a Palazzo Orsetti con la spilla di Israele. E crediamo che il pronto intervento per tappare con dei fiori il riferimento a Gaza su quel monumento nasca proprio dalla sua maggioranza, che gli ha chiesto ciò.
Sono state messe delle fioriere, no, davanti alla scritta, che sono state tra l'altro rimosse, perché sono passata ora, non c'è più niente lì davanti.
E nel giro di mezz'ora c'erano già le fioriere di fronte alla scritta pro Gaza. Ci piacerebbe che la stessa Solerzia, il sindaco, le utilizzasse per le scritte spesso anche inneggianti il fascismo, a volte anche il nazismo, che vediamo su tanti muri della nostra città. Ecco, quelli a distanza di anni rimangono sui muri, non ci sono fioriere, non ci sono prese di posizioni pubbliche, non ci sono condanne, non ci sono punti di diritto che valgano, c'è solo assolutamente tolleranza. poi le fioriere sono state in 30 minuti posizionate e qualche, ci risulta, per quello che sappiamo, che qualche cittadino invece lo abbia inteso toglierle dopo altri 30 minuti, segno anche di una città che ci pare sia assolutamente dalla parte del popolo di Gaza, del popolo palestinese, che è vittima di un genocidio che non ci può lasciare assolutamente indifferenti.
Sad. It makes your days go wrong. It makes your nights so long. You've got to keep in mind, love is here.
Radio, vorrei comunicare una cosa importante di viabilità. In via Silvani al Galluzzo, all'altezza dell'edicola, stanno tagliando un albero, quindi i pompieri hanno chiuso la strada al momento per tutti e due i sensi di marcia.
Ecco il messaggio di Michele, grazie Michele, grazie a tutti coloro che ci stanno mandando messaggi sulla viabilità complicata in questi momenti nel nodo autostradale Fiorentino-Pratese per rallentamenti, code dovute a traffico intenso, almeno a quanto risulta dal sito ufficiale di Autostrade per l'Italia. Al Meyer, appello multireligioso alla donazione di sangue nell'ambito delle iniziative per la giornata mondiale della donazione di sangue. Donatori nati, l'associazione donatori di sangue e la Polizia di Stato ha organizzato presso il Meyer un evento solidale all'insegna della multireligiosità. L'iniziativa dal titolo Nessuno si salva da solo ha visto la donazione di sangue da parte di esponenti di diverse comunità religiose. È un appello pubblico alla donazione da parte dei rappresentanti delle comunità religiose fiorentine come l'Imam di Firenze, Sirin El Zir, il Rabbino Capo di Firenze, Gadi Piperno e l'Abate di San Miniato al Monte, Don Bernardo Gianni. Presente anche la Sindaca Sara Funaro, Pier Luciano nome nonna e presidente di Donatori Nati.
L'associazione, allora, nell'ambito delle iniziative per la giornata mondiale del donatore, oggi rinnova il protocollo triennale con il Meyer, che estende la possibilità per i nostri associati di donare in tutta la Toscana, e già questo è un passaggio fondamentale. Il resto è un messaggio di solidarietà, perché veramente nessuno si salva da solo, perché il sangue è uguale per tutti e appunto nessuno si salva da solo. C'è bisogno della solidarietà, perché senza sangue si rinviano le operazioni chirurgiche, non si fanno terapie salvavita, insomma manca un farmaco fondamentale che è il sangue, che non può essere riprodotto in laboratorio. Quindi senza le donazioni si blocca il servizio sanitario.
Questo contesto di multireligiosità nello scenario internazionale che stiamo vivendo e che sta portando a un'amplissima mobilitazione anche sul nostro territorio ha anche un significato ulteriore.
Sì, ha un significato ulteriore, perché se non troviamo i punti in cui ci può essere unione, ci fissiamo soltanto in quelli in cui ci può essere divisione. Quindi il messaggio di solidarietà, che passa attraverso tutte le religioni e anche attraverso la nostra società civile, nella nostra convivenza, insomma, passa attraverso la solidarietà, quindi la donazione di sangue che abbraccia tutti, che parla a tutti, che trova dei punti per parlare insieme di solidarietà e di fratellanza.
Il 14 giugno alle 16 all'SMS Centro Espositivo San Michele degli Scalzi, le piagge a Pisa, scelte disarmanti, lotte e percorsi per un'Europa di pace. Buonasera Fausto Pascali, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e tutte.
Di cosa si tratta?
Allora, questo è un convegno che stiamo organizzando con il Movimento No Base, con la collaborazione del gruppo di iniziativa territoriale di Banca Etica, Pac Cristi, un Ponte Per e Altra Economia. e sostanzialmente nel contesto mondiale in cui l'Italia si riarma, l'Europa si riarma, il mondo si riarma, andiamo verso la terza guerra mondiale, noi stiamo approfondendo il tema dell'economia di guerra. Quindi quali sono i meccanismi che alimentano la produzione di armi, l'investimento sia quello privato, cioè delle banche che sostengono l'industria bellica, ma sia soprattutto quella degli stati che scelgono per esempio sul nostro territorio di investire 520 milioni di euro per fare un'infrastruttura che servirà come base di rilancio dei gruppi di intervento speciale nel mondo. Nel piano di riarmo europeo oggi le infrastrutture logistiche, il concetto di military mobility, cioè quindi avere i militari pronti a partire, a muoversi da una parte e dall'altra, è un concetto chiave, e investiamo soldi. Quindi un convegno per divulgare, per approfondire questi aspetti, ma soprattutto per ragionare di quelle che possono essere le alternative, le alternative di pace, l'economia di pace, soluzioni diverse anche per risoluzione dei conflitti a livello internazionale. Abbiamo Simone Siliane, che è direttore della Fondazione Finanza Etica, quindi su tutti gli aspetti che sono finanziari. Abbiamo Duccio Facchini, direttore di Altre Economia, che quindi ci aiuterà a capire gli aspetti dell'industria bellica in Italia e in Europa. Abbiamo un ospite molto importante, Heidi Mentholt, che è sostanzialmente esponente delle reti europee contro la guerra, fa parte della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Giustizia e la Libertà, che sarà all'AIA il 21 e il 22 giugno, che è una giornata molto particolare perché in tutta Europa ci si mobilita contro il vertice della NATO, che è l'organismo sovranazionale che oggi ci spinge ad aumentare le spese militari e la percentuale del PIL. E ci saranno manifestazioni in tutta Europa, a Roma ci sta una doppia manifestazione convocata sia dalla cartello Stop Rearm Europe, sia da l'area della rete dei comunisti. Tutti poi alla fine, anche se con piccoli dettagli sulle piattaforme, ma tutti con il principio che sottende il nostro convegno, cioè essere contro il riarmo, contro il genocidio, contro uno Stato che militarizza la cultura, il territorio e in qualche modo si comporta con i propri cittadini in maniera autoritaria.
Grazie, molto bene. Allora, l'appuntamento 14 giugno alle 16, SMS Centro Espositivo San Michele degli Scalzi, Viale delle Piagge, scelte disarmanti, lotte e percorsi per un'Europa di pace. Buonasera e grazie a Fausto Pascali.
Grazie mille per lo spazio. Buonasera a tutti.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Duan Firenze, Ampi Prato e Vernio, organizzano l'evento Il Duan, una goccia per Gaza, con Lira Shid sempre. Venerdì 13 giugno al Centro Pecci, alle 18, documentario Nine Humans from Gaza, e a seguire reading da Il loro grido e la mia voce, poesie da Gaza. Alle 19.30 talk con Miriam Abu Samra, Martina Luisi, Tommaso Fattori e Tommaso Montanari. Alle 22 concerto con Fabrizio Moccata, Tango Young Orchestra, tra i ballerini Giovanni Eredia e Francesco Sutera, special guest Titta Nesti. Info centropecci.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Dicevamo degli scenari di guerra, di militarizzazione, e allora la notizia è questa: è in corso nel sud della Toscana tra Orbetello e il Senese l'operazione Golden Lion dal 4 al 13 giugno della divisione dell'esercito italiano Vittorio Veneto. Viene detto non una semplice esercitazione, ma un test operativo a premessa di un possibile impiego, con cui la divisione valuta in modalità NATO il livello raggiunto allo schieramento e alla gestione dei propri nodi di comando. Questa è una notizia battuta dalle agenzie. Grazie alla collaborazione con Regione Toscana e Spici GL Toscana, anche nei punti vendita Unicop Firenze, prende via il progetto Punti Digitale Facile per favorire l'alfabetizzazione informatica e ridurre il divario digitale. Presso Coop Fidi Gavinana a Firenze lo sportello è attivo da oggi, anche grazie al supporto operativo della Caritas di Firenze. L'avvio dei Punti Digitale Facile rientra in un più ampio progetto promosso dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, destinata a raggiungere almeno 2 milioni di cittadini entro l'anno prossimo grazie a 3.000 punti digitale facile. In Toscana quelli aperti sono già 169. Sentiamo ai nostri microfoni Stefano Ciuoffo, assessore regionale all'informatizzazione e alle infrastrutture digitali, Marzio Mori, direttore Caritas Firenze, e Tiziana Mamoliti, coordinatrice direzione Soci Unicop Firenze.
Modalità che la Toscana ha cercato di sperimentare e che fortunatamente sta dando i suoi risultati. Gli sportelli digitali, il PDF che dovevamo mettere in campo, sono ormai quasi completamente in funzione, l'obiettivo è raggiunto, dobbiamo raggiungere 136.000 cittadini entro la fine dell'anno. Ad oggi siamo oltre 92.000, ma il cambio di passo c'è stato quando in sostanza siamo usciti dagli uffici.
Io sono Marzio Mori, sono il direttore della Caritas di Firenze. Allora, il ruolo di Caritas è quello di accompagnare questa possibilità di essere aiutati nei centri, facendolo insieme a Coop, insieme ad altre realtà, in modo che tutti possano avere un accesso facilitato, possono non rimanere fuori dalle opportunità che la tecnologia offre, perché oggi la povertà è subdola, si manifesta in mille modi e arriviamo sempre tardi. Qui siamo riusciti a capirlo per tempo e a far sì che le persone che fanno fatica possano essere veramente accompagnate da chi è qui per essere a loro disposizione.
Tiziana Mammoliti, coordinatrice direzione soci Unicop Firenze. Permetterà a una fascia importante dei nostri soci che per età anagrafica, diciamo, sono considerati quelli un po' resistenti alla digitalizzazione, insieme anche a quelle che possono essere considerate le fasce fragili e vulnerabili, e quindi in qualche modo la nostra volontà è quella proprio di non lasciare indietro nessuno.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Una lettera indirizzata al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per difendere l'istituto storico della resistenza di Pistoia. A scriverla 46 docenti dell'Università di Firenze, Siena, Pisa, ma anche Roma Tor Vergata, La Sapienza, Bologna, Padova e Calabria. Un appello che è stato presentato oggi a Firenze per chiedere a Tomasi di prendere posizione sulle affermazioni infondate e offensive espresse dal consigliere comunale di maggioranza Jacopo Boiola di Forza Italia Amo Pistoia Civica sul lavoro dei ricercatori dell'istituto storico della resistenza di Pistoia nel corso della seduta dello scorso 12 maggio. Buonasera a Valeria Galimi, storica. Buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, innanzitutto, quali sono queste parole pronunciate da Boiola?
Allora, siamo rimasti noi molto sconcertati, per questo in pochi giorni ci siamo sentiti, diciamo, tra docenti universitari vicini agli istituti, ma non solo, agli istituti della resistenza, ma non solo, perché durante il Consiglio Comunale del 12 maggio sono state pronunciate appunto delle parole inaccettabili, dove parlando di un progetto di intervento sulla la toponomastica, quindi il nome delle vie, l'Istituto Storico della Resistenza è stato attaccato perché considerato, diciamo, non serio, non, diciamo, un centro di ricerca dove si fa una ricerca obiettiva, questa è stata utilizzata la parola, e che è più dedito all'ideologia che appunto alla ricerca storica, e quindi il consigliere ha suggerito di andare a cercare una commissione di storici. Ora, questo per noi appunto docenti, ricercatori, storiche e storiche toscane, ma non solo, ci ha molto colpito, un po' perché è uno dei numerosi attacchi alla libertà della ricerca, alla ingerenza nel settore della cultura dell'educazione, della ricerca scientifica, ma soprattutto anche perché l'Istituto di Pistoia ha una lunghissima tradizione, pubblica una rivista da vari decenni, è presieduto oggi da Giovanni Contini Bonaccossi, diretto da Stefano Bartolini, raccoglie una serie di studiosi e studiosi anche di nuove generazioni che intervengono su dei temi con un rigore scientifico e un metodo storico molto rigoroso, per cui appunto ci siamo molto pacatamente, devo dire, in questa lettera che abbiamo reso pubblico, chiediamo appunto al
sindaco. Sindaco che peraltro non ha partecipato al voto, no? Però oggi è intervenuto, c'è una nota del comune in cui viene ribadito l'apprezzamento per l'operato dell'istituto e anche la ricerca di una nuova sede per dare maggiore stabilità. Vi rassicura questo?
Ma diciamo che l'apprezzamento è stato anche più nel passato pronunciato, però diciamo quello che ci interessa a noi è la presa di distanza da questo tipo di critica e questo tipo di ingerenza del consigliere Boiola. Stiamo ancora aspettando questo, ecco, perché non possiamo accettare dei giudizi e delle opinioni di quella portata rispetto a un centro culturale di prima importanza per Pistoia. Quindi diciamo siamo contenti che il sindaco Tomasi abbia deciso di rispondere, aspettiamo anche nel merito insomma una parola precisa su questo, su una presa di distanza, ecco, rispetto
anche a perché Boiola che competenze ha poi al di là di tutto per giudicare il lavoro e le storie,
non mi faccia diciamo entrare,
no, magari uno storico anche lui, non lo so, confesso la mia ignoranza, non so se è un suo collega,
sembra che le critiche sono state del tutto pretestuose, è stata coinvolta anche la Società Pistoiese di Storia Patria. Qui c'è un automatismo nel considerare, nel ripetere insomma un discorso sulla storia che non è di parte, la non obiettività, si fa ideologia.
Cioè, la storia non di parte sarebbe quella che dà ragione, diciamo, a loro. Questo è un po' il tema.
Sono parole completamente inaccettabili, a maggior ragione pronunciate dentro
un consiglio comunale.
Un consiglio comunale, un'istituzione deve prendere le distanze. Questo
grazie.
Noi ci sentiamo.
Grazie Valeria Regalini, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Siamo in conclusione di Newsline, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana. Vi ricordo che c'è codice arancione per il caldo e le previsioni sono facili da fare perché praticamente cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature sono stazionarie oppure in ulteriore lieve aumento, venti deboli a regime di brezza. È davvero tutto, tra pochissima linea a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.